ricorda, lavoro in strutture, case di riposo, un hospice, però oggi sono qui come rappresentanza di un'associazione di volontariato. Io ho ascoltato appunto le esperienze di chi è venuto prima di me e vi cambio linguaggio, nel senso che essendo Caffè Alzheimer, che qui ha un altro nome, il Caffè del Lunedì, un'esperienza condotta da un gruppo di volontari, mi farà acquisire il linguaggio cosiddetto della normalità, quindi non affronteremo termini tecnici. In ordine organizzativo sono l'ultima che racconta questa esperienza, tempo invece cronologico. Credo, salvo diversa smentita, che in Italia il Centro Donatori del Tempo sia stato il primo ad aprire questo tipo di esperienza. Dico due parole devo controllare dove si va su e giù, perché qui sono a questa volta. Volevo dire proprio due parole di che cos'è questa associazione di volontariato, che ha compiuto l'anno scorso 35 anni di attività, che quindi è nata per il problema della disabilità e che nel 1992, accogliendo i bisogni del territorio, ha accolto le richieste dei familiari degli anziani non autosufficienti, così definivano così, e in particolare della malattia di Alzheimer. Diciamo che da quegli anni praticamente l'associazione è diventata rete di se stessa, nel senso che ogni anno che passava iniziava un nuovo gruppo di attività e quindi è cominciato con quelli che si chiamavano cicli formativi e informativi per le persone che assistevano, poi con il mio arrivo nel 1996 hanno incominciato ad essere attivati i gruppi di mutuo aiuto. Un anno successivo ho cominciato ad attivare i laboratori di stimolazione cognitiva rivolti ai malati in una fase medio grave di demenza e aperti anche ai familiari e anche ai volontari per vedere quello che facevo. In tempo analogo è stata aperta una linea telefonica di supporto psicologico e così arriviamo al famoso 2001, dove la mia segnalazione di un articolo la segnalazione di un mio articolo che appunto in Olanda il dottor Nissen aveva attivato Alzheimer ha spinto l'associazione a pensare a questa nuova iniziativa. Qui c'è una cosa che mi ha saltato. Riprendo quello che diceva la collega di Vienna. Io so che sabato scorso c'è stato un incontro con il dottor Wiesen a Brescia sui caffè Alzheimer e a quell'epoca la mia associazione ha avuto la possibilità di incontrare direttamente il dottor Wiesen, che veniva per motivi suoi in Italia e ha approfittato per avere un confronto critico su che cos'era l'Alzheimer Caffè. E il dottor Wiesen, così come ho sentito con piacere, che il dottor Wiesen non ha cambiato idea in questi anni, ha ribadito che assolutamente nella loro esperienza il caffè Alzheimer veniva pensato come gruppo di mutuo aiuto non dei familiari ma dei malati stessi. A questo punto la nostra coordinatrice volontaria dice: ma noi qui in Italia non mai più comunichiamo la diagnosi di malato, anzi ce ne guardiamo anche bene dal definire questo tipo di attività che andiamo a proporre come caffè Alzheimer, cosa che tra l'altro il dottor Wiesen ci aveva vietato di utilizzare perché il marchio non era stato brevettato, e quindi dice: o voi fate il gruppo di mutuo aiuto per i malati o altrimenti vi dovete chiamare in un altro modo. E in effetti il centro ha preso come nome il caffè del lunedì, decidendo di aprire questo tipo di attività una volta alla settimana e quindi mettendo nei propri obiettivi quello di chiamarlo così, perché andare al caffè è una cosa che piace a tutti, perché si tiene con frequenza settimanale, quindi questo orientava in qualche modo che a lunedì c'era un tipo diverso di attività da fare per la famiglia, per facilitare quindi anche l'orientamento temporale, e soprattutto perché il caffè è un luogo in cui ci la prima cosa che hanno pensato i volontari era quello di fornire al di pensare come individuare le persone con un'etichetta che sancisse un po' questo appuntamento settimanale e naturalmente pensare a una sede. Era stato immediatamente scartata l'ipotesi di pensare a una struttura, siamo ancora nel 2001 e quindi 10 anni fa, c'è anche oggi, ma 10 anni fa era ancora più consolidata l'idea che se tu varchi una soglia di una casa di riposo sei una persona finita. Quindi detto, dobbiamo trovare uno spazio di normalità che abbia determinati requisiti, che sia uno spazio libero, aperto, che sia uno spazio dove ci vanno tutti, non solo i malati, che sia bello, capace di provocare emozioni. Qui mi ritrovo molto in quanto, su quanto diceva a proposito della bellezza la dottoressa Martorelli, e che non sia legato appunto ad istituzioni di stampo sociosanitario. Dopo parecchie bocciature c'è stata un'azione, non so, mi tornava in mente la relazione del professor Trabucchi stamattina sul coinvolgimento della comunità, e devo dire che il territorio, che la città di Como, nonostante sia una città un po' particolare, abbastanza chiusa, ha avuto una apertura che per noi è stata veramente straordinaria. Lo Yacht Club è un club prestigioso che si trova sulle rive del lago di Como e che aveva tutti i requisiti che si cercavano, molto ampio, adesso vi farò vedere delle foto, panoramico con delle vetrate immense che danno sul lago, che abbiamo scoperto, se vogliamo usare il termine terapeutico, che la bellezza abita dentro di noi e il malato con watering davanti alla visione del lago sicuramente si tranquillizza. Fruibile anche nello stesso momento in cui si tiene il caffè del Rudy anche dagli altri soci, e attrezzato con diverse aree. Ecco, questa è una, siamo nel periodo invernale, quindi non vede, manca un po' il verde. Questa è la terrazza su cui in estate, in primavera, i malati escono, infatti consumano la merenda, fanno delle attività. Diciamo che fra gli avventori ci sono molti appassionati di lago, e che proprio a fianco c'è anche lo stadio, quindi anche questo è un tipo di conversazione che rientra. Questo è l'angolo con il pianoforte, dove c'è uno socio dello Yacht Club che approfitta di questo incontro per venire a fare il congedo dopo l'attività. E questo è per esempio una merenda che è stata organizzata nel salone. Come è organizzato il pomeriggio del caffè? Come dicevo prima, si tiene tutte le settimane per un paio d'ore, due ore, anche mezzo alcune volte, per 9 mesi all'anno, con rispetto della pausa estiva. È gestito tutto dai volontari, che sono come minimo una decina. Nei momenti in cui i nostri avventori salgono a più di 10, aumenta anche il numero di volontari. C'è un momento di accoglienza all'arrivo, c'è una suddivisione dei partecipanti in piccoli gruppi a seconda del loro grado di malattia, a seconda della loro personalità, a seconda del sesso a cui appartengono, delle simpatie che si sono osservate. A ogni o piccolo gruppo o a ogni coppietta di malati o addirittura ogni singolo vengono attribuiti uno o più volontari che svolgono una serie di attività con loro, che vedremo fra un po', che può andare dallo svolgere delle attività di terapia occupazionale di gioco o all'affiancamento per i malati che hanno disturbo di wandering o di conversazione. Nel frattempo poi c'è anche la compagnia ascolto e conversazione con i familiari che usufruiscono pure loro dello spazio, c'è una pausa merenda e un progetto finale con il maestro di musica in cui le persone parlano. L'ingresso è libero e gratuito, non esiste una modalità di iscrizione, quindi non ci si rivolge a assistenti sociali o qualunque altro. Diciamo, come fa l'associazione di volontariato a far conoscere il suo servizio? Lo mette, lo pubblica sul facoltario, sul giornale, fa un bollettino, informa i familiari che nel corso degli anni ha conosciuto. Quando è possibile viene compilata una scheda informativa con il nome e cognome, il grado di malattia, il medico di base di riferimento e soprattutto le caratteristiche della persona, quali sono le sue passioni, i suoi interessi, che mestiere faceva, il numero dei componenti familiari, eccetera. L'accesso può comunque avvenire anche senza preavviso. vi dicevo prima che appunto la rete che si è autocostituita all'interno del centro fa sì che io per esempio nella linea di sostegno telefonico o quando faccio i gruppi di mutuo aiuto informo su questa possibilità. Nel corso degli anni poi alcuni volontari si sono spostati anche all'unità valutativa degli ospedali in cui distribuiscono il volantino dove si informa del caffè del lunedì, e quindi diciamo è basato un po' sul passaparola. Che cosa si fa al caffè? Su questo siamo abbastanza in linea con il diktat di Dr. Gleason, nel senso che non esiste un piano di lavoro strutturato, sicuramente però i nostri volontari hanno la loro borsa degli attrezzi, nel senso che si parte una serie di cose, e siccome i frequentatori in genere c'è diciamo un nucleo stabile, ma poi altri possono essere variabili e anche la giornata stessa sappiamo tutti che può essere variabile a seconda del come si sta, dipende dall'umore, dal clima che si trova. Si fanno i tavoli per tante cose. Nella nostra Italia al caffè del lunedì si fanno i tavoli pure qua. Ci sono i tavoli per i giocatori di carte, che quindi magari sono le persone di sesso maschile che vogliono un po' ricreare appunto il clima del caffè. Le persone, io li chiamo i disegnatori, quelli che amano darsi arte terapia. Gli scrittori, che sono le persone che magari tengono nota delle cose che tengono in diario, quelli diciamo che hanno ancora questo tipo di abilità. I risolutori di quiz, che sono quelli che vengono intrattenuti con la stimolazione cognitiva, le persone che sono molto deteriorate, che quindi nel rapporto uno a uno si sfogliano i giornali, guardano le fotografie di bambini, fiori, frutta, a seconda delle loro passioni, e naturalmente tutto quello che può riguardare la fantasia delle persone presenti, dei volontari, quindi quello che può essere lo sport. Abbiamo avuto un volontario che sa il tedesco, che quindi si è intrattenuto con un malato che non sapeva più parlare bene l'italiano ma ricordava il tedesco, e quindi parlavano di fatti di guerra e così via. Come dicevo, ogni pomeriggio dipende da chi c'è e da che cosa quel malato gli propone. Qui alcune immagini, questo è il memory, qui ci sono le famose coppie, quando i malati sono molto disturbati si cercano dei posti un po' più appartati dove possono stare più tranquilli. Che cosa si fa al caffè? Come dicevo prima, un rapporto personalizzato per le persone più disturbate, e qui effettivamente l'ambiente, come ci insegna anche Moira Jones, ha la sua valenza. Il bello aiuta molto queste persone a estraniarsi e a sedare in forma molto naturale il loro disturbo. Periodicamente, oltre alle attività che vi dicevo prima, vengono anche festeggiate i compleanni, gli anniversari di matrimonio, abbiamo tante coppie di marito e moglie, oppure il battesimo, la comunione. Ogni momento celebrativo della famiglia viene condivisa con le altre persone. Volevo anche richiamare la vostra attenzione sui volontari del donatore del tempo, nel senso che la buona volontà non è sufficiente. Abbiamo ribadito tutto il giorno che la formazione è importante e in effetti è fondamentale, e tutti i volontari dell'associazione sono persone che si sono strutturati nel corso di tanti anni davvero una professionalità, prima di tutto partecipando ai corsi di formazione che ogni anno insieme alle altre attività vengono predisposte dal centro, poi andando spesso a convegni e seminari lontani, vicini. Noi siamo vicini alla Svizzera, quindi abbiamo usufruito anche di alcune visite particolari nei primi centri diurni Alzheimer, che erano nati quando noi eravamo ancora lontani. Io stessa ho, tra virgolette, insegnato, perché come diceva Confucio, facendo si impara, quindi durante la conduzione dei miei laboratori con i malati, i volontari disseminati come osservatori vedevano un pochino quello che facevo. E soprattutto, siccome i primi tempi, dal 2001 al 2003, li seguivo abbastanza, poi ho visto che sostanzialmente se c'erano dei problemi dicevano telefonate alla psicologa, e quindi sentivo i familiari, facevo la supervisione ai volontari stessi quando c'erano dei malati particolarmente difficili, perché diversamente dalle esperienze credo che mi abbiano preceduto, se tu sei in una struttura ti dai anche un regolamento di accesso, se ci sono dei forti comportamenti problematici magari non so, ci facciamo tenere osservazione. I miei volontari no, prendono tutto, anzi, più le persone sono complicate, più si sentono il dovere di aiutare il familiare, perché la persona appunto è complessa. Il volontario quindi non è un operatore, quindi ritorniamo qui sul discorso che si era affrontato stamattina, in molti casi diventa amico, come spiegava anche l'educatrice di Verona, cioè si vengono a consolidare delle relazioni importanti tra i familiari, diventa un supporto, diventa relazione. Relazione vuol dire che a un certo punto i volontari si danno, infatti il pubblico può essere anche un limite, perché molte volte io mi trovo nella supervisione a dover tagliare o dire attenzione, c'è troppo coinvolgimento, c'è troppa disperazione compartecipata, a volte ho visto anche dei volontari soffrire in questi legami affettivi che si creano e quindi mettere anche in discussione il proprio agire. Quindi questo che può essere un limite, però diciamo è secondo me uno sconvolgimento di quella che è una conduzione fatta da un operatore, non perché l'operatore non si coinvolga, ma proprio perché ha più strumenti per tenere una certa forma di stacco. Un volontario non misura il suo coinvolgimento, non misura la sua disponibilità, la sua voglia di esserci. Due parole anche sui familiari, ho preso il titolo parlare sempre di malati, delle menti smarrite. Noi abbiamo sempre detto che questo tipo di attività serviva anche ai familiari per prendersi il famoso paio d'ore di vado dal parrucchiere, vado a fare la spesa, vado a fare una passeggiata. No, di solito si fermano tutti, è così piacevole stare, diciamo che molti dei familiari arrivano dopo il percorso con il gruppo di mutuo aiuto, e anche qui piccola parentesi, sappiamo un po' tutti noi tecnici che il gruppo di mutuo aiuto prevede un facilitatore al proprio interno, ma che dopo un certo periodo di tempo il gruppo dovrebbe diventare autonomo, cosa che nel caso della malattia di Alzheimer diventa molto difficile, perché resta il famoso onere dell'assistenza. All'interno del caffè del lunedì invece io vedo sostanzialmente la prosecuzione del gruppo di mutuo aiuto in autonomia, perché i familiari che si conoscono appunto si mettono lì, si fanno la loro chiacchierata, i familiari nuovi che arrivano che magari non sanno nulla, né che esiste il centro donatori del tempo, sanno solo che hanno bisogno di aiuto, trovano molto supporto nelle famose comunicazioni condivise della loro esperienza. In ogni caso si fanno comunque delle attività organizzate che sono degli incontri a tema ogni tre mesi con un esperto, gite in battello e io occupo anche dei laboratori di scrittura autobiografica. Ecco, qui un esempio di una nostra volontaria che sta raccontando la sua esperienza come volontaria in Africa al gruppo dei familiari che la stanno ascoltando, qui il famoso gruppo di mutuo aiuto suddiviso dove le coppie di familiari si raccontano, questa è una foto del mio laboratorio di scrittura autobiografica. Concludo dicendo che anche la comunità su questo non resta insensibile, infatti molti dei soci dello Yacht Club, che ripeto è un club molto prestigioso, hanno aderito veramente con notevole interesse, e addirittura molti soci che arrivano lì si sono fermati, sono diventati volontari di quell'iniziativa, noi del Centro Donatori del Tempo. Negli anni trascorsi molte persone hanno potuto scoprire che cos'è la demenza, sia nel bene che nel male, perché un po' di episodi di turbolenza sono successi anche lì, perché anche per loro poi vengono aperte dei dibattiti e delle proiezioni di film. E ho concluso con il titolo della relazione che mi era molto piaciuta del professor Trabucchi di stamattina, che mettere il nostro possibile vicino al possibile di un'altra persona non è una cosa impossibile se lo si vuole. Grazie.